Sì, va bene.
Amen, amen. Inchiniamo i nostri capi, inchiniamo i nostri capi. Alleluia.
Gloria a te, Signore. Ti vogliamo ringraziare, Padre Celeste, ancora per questo nuovo giorno, Signore, per la possibilità che ci dai di poter ascoltare la tua parola, Signore, e di poterci radunare, oh Padre, non fisicamente, ma per lo Spirito, Signore.
Amen. Sia Gesù.
Signore, rimaniamo sottomessi alla tua autorità, alla tua parola, Padre.
Oh, Gesù Cristo.
Signore, per quello che tu fai per ognuno di noi, Signore, per come ci benedici durante l'arco delle nostre giornate, Padre. E
Alleluia.
ancora una volta vuoi benedire le anime nostre e fortificarle nella fede attraverso la potenza della tua parola, Signore. Quella parola che ha potenza di risurrezione, Padre, di risvegliare i cuori nostri, Signore, all'attenzione della tua volontà, Padre, all'attenzione del tuo parlare, Padre Celeste.
Oh, Gesù.
Porre i nostri cuori, Signore, e rendere dei cuori fertili, Signore, per ricevere la tua semenza, Padre, per ricevere la vita di Gesù Cristo, colui che è morto, ma colui che è risorto, Padre.
Amen, Gesù.
Prego, Padre Celeste, sii tu a compiere questo miracolo, Padre, affinché le
Grazie.
nostre vite possano cambiare e possano essere libere di fare la tua volontà, oh Padre,
Alleluia,
ma la
alleluia.
tua volontà, oh Padre. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen, Gesù, amen, amen. Grazie, Gesù. Alleluia. Amen. Voilà. Carmelo, ci vuoi tu introdurre qualcosa?
Amen. Io avevo un pensiero perché a proposito di quello che era stato detto anche mercoledì, fratello Bruno che aveva dato quella testimonianza, aveva praticamente detto quello che in quest'ultimo tempo diciamo, gli uomini vogliono fare, ma il Signore vuole fare diversamente, ha dato la luce, ha dato la rivelazione alla sua Chiesa affinché uscisse fuori dalla denominazione, dalla confusione e ci mettesse nella posizione giusta perché, come è stato detto, crediamo che siamo alla fine e quindi c'è una preparazione, anzi. Come abbiamo sempre detto, come fratello Franco, come questa chiesa ha sempre detto, dovremmo già essere già pronti, preparati, perché la parola, la rivelazione è stata data, questo messaggio è arrivato per poter mettere in ordine la chiesa e poterla mettere nella posizione giusta, che a quando udiremo la voce saliremo col nostro Signore. E io volevo leggere in Giovanni capitolo 7. Il mercoledì sera, quando fratello Bruno parlava, mi è venuto in mente, mi sono venuti in mente questi versetti, Giovanni capitolo 7, leggo dal versetto 37. Sono versetti, come diciamo sempre, che conosciamo bene perché la parola di Dio credo che è una fonte d'acqua viva, come dicono queste parole, che abbiamo nel nostro cuore. Appunto, adesso qua testimonia di quello che ho in mente e nel cuore. Quindi Giovanni 7, versetto 17 dice, nell'ultimo giorno, 7:37, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, chi crede in me, come è stato giustamente rivelato in quest'ultimo tempo attraverso il profeta, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. È qualcosa che noi non possiamo, non possiamo fermare.
Amen.
Perché cosa che è impossibile, appunto, fermare una sorgente che sgorga da quella fonte d'acqua pura. Non c'è niente che può fermarla, perché si farà strada anche attraverso le rocce, qualsiasi cosa, è qualcosa che l'uomo non può fermare, è qualcosa che mi viene in mente in questo momento quando fratello Brana raccontava di quell'anziano che la figlia ha rinchiuso nella soffitta perché dovevano arrivare degli amici e allora non voleva che questo padre anziano disturbasse le loro conversazioni. Dice che è arrivato a un certo punto, l'hanno chiuso in soffitta, hanno sentito dalla soffitta qualcuno che c'era qualcosa che faceva baccano. Allora sono andati su a vedere che cosa stava succedendo e c'era quest'uomo che saltava e glorificava Dio perché aveva visto, c'era un libro che parlava di geografia e diceva che aveva visto che le profondità degli oceani sono talmente profonde che ancora probabilmente non si conosce neanche le profondità. E lui si ricordava la parola di Dio, dove dice che l'amore di Dio è profondo, è come le profondità dell'oceano, cioè che nessuno ancora ha scandagliato. Quindi questo è qualcosa che non possiamo fermare. E nella mia Bibbia, nella pagina accanto, il capitolo 8, versetto 30 dice ancora, mentre egli parlava, mentre Gesù parla, così molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Amen.
Quindi se perseveriamo nella parola, nella verità, questa verità rende l'uomo libero. Ecco che, come diceva tutti possiamo testimoniare che nella nostra vita ci sono state delle persone che hanno cercato magari di chiudere, di rendere schiavi, di sottomettere i suoi figlioli, ma come ha detto prima, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo perché dovevano ricevere ancora lo Spirito Santo, ma coloro che sono stati riscattati dal sacrificio di Gesù Cristo, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, la verità li rende liberi. Ecco perché stamattina pensavo ancora, mi ricordo che un giorno quando ho detto, io andavo in un'altra chiesa, facevo 200 chilometri tutte le domeniche per andare in quella chiesa, e quando ho detto che avevo visto che c'erano delle cose che non andavano bene, quando ho detto che il fratello Franco si era trasferito vicino casa, diciamo a mezz'ora da qua, e che non sarei più andato da loro, ma volevo restare in buoni rapporti con loro, sarei andato in chiesa a trovarci con i fratelli di... L'epoca era a Somma Lombardo. Ecco che allora mi ricordo che quel pastore che c'era in quella chiesa è venuto a casa mia perché non voleva perdere, posso dirlo, credo che non voleva perdere la decima, è venuto a parlarmi male di tutti quelli di tutti quei fratelli che pensava che mi avessero convinto che c'era qualcosa che non andava bene in quella chiesa. Ecco che anche lì la verità è quella che, se conosciamo la verità è quella che ci rende liberi, quello Spirito Santo che dice vi guiderà in tutta la verità, verrà e vi insegnerà ogni cosa. Quindi gli uomini non possono più fermare. L'uomo vuole impedire, ma la parola di Dio è qualcosa che è una fonte d'acqua viva che sgorga dal nostro seno e che non si può fermare. È come quella donna samaritana, quella donna al pozzo che quando ha capito chi era Gesù, era andata lì per raccogliere l'acqua perché gli serviva l'acqua, ma quando l'ha riconosciuto ha lasciato ogni cosa e è scappata via a raccontare a tutti quello che gli era successo. Alleluia. Perché era successo qualcosa in lei, che quella fonte d'acqua viva che non poteva più fermare. E allora è scappato. E questo è quello che succede nella nostra vita. Ecco perché la verità ci rende liberi. Ecco perché la Chiesa è composta giustamente da ministri, ministrano la parola di Dio. Anzi, volevo leggere, scusa Franco, prendo Leggo solo questo versetto e poi finisco. Allora, si trova in Luca, anche questo credo che sia importante, questa piccola chiesetta si predica, si sa che è questo, il capitolo 22, dal versetto 24.
Giovanni?
Luca.
Tra di loro... Tra di loro nacque una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Luca 22, versetto 24. Quindi, fra di loro nacque una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro, il re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve, perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve.
Alleluia.
E quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Quindi, chi è il più grande tra di noi? Giustamente, nella Chiesa è chiaro che ci sono stati dati doni e ministeri, la parola di Dio dice, per l'edificazione del corpo di Cristo. Ma tutti, siamo tutti figli di Dio, non c'è il padre, lo zio, il figlio, cioè siamo tutti figli di Dio, fratelli. E poi qua qualcosa di importante, quando l'ho letto l'ho capito subito, cioè, quando l'ho letto nella maniera giusta, ma chi è più grande, colui che serve o colui che viene servito? Quindi, mi diceva il fratello Bruno, colui che serve, il ministro è colui che serve e serve coloro che sono seduti. Quindi se noi siamo invitati a casa del re, il re ha dei servitori e i servitori servono coloro che sono seduti a tavola. Coloro che sono seduti a tavola in quel momento sono gli ospiti, sono considerati ancora più grandi di coloro che sono.
Amen.
Questo è qualcosa che deve essere qualcosa di semplice che deve essere realizzato nella nostra vita, perché siamo veramente un popolo prediletto, siamo qualcosa che il Signore si è scelto, ha pagato con il suo sangue per ognuno di noi, e questo non c'è nessun prezzo. Ecco perché nessuno di noi, chi vuole essere il più grande deve essere servitore. Gesù è venuto per servire. Questo è qualcosa che credo che sia una semplice rivelazione, sia semplice, qualcosa di semplice che il Signore ha rivelato nella nostra vita, ed è questo quello che la posizione giusta con il quale dobbiamo aspettare il Signore, sapendo che nessuno di noi è degno di quello che ha ricevuto, ma che grazie al sacrificio sulla croce siamo degni, e quindi dobbiamo essere semplicemente riconoscendo, servendoci gli uni gli altri, come Gesù è venuto per servirci, servirci uno. È qualcosa di grande. Credo che questo significa la parola essere fratelli e figlioli di Dio. Noi lo diciamo spesso, siamo una famiglia, non tutti siamo uguali, c'è chi ha un carattere diverso dall'altro, c'è chi è più spigoloso, c'è chi non vuole saperne perché ha la testa dura, cioè non vuole saperne non della parola di Dio, ma siamo fratelli e figli di Dio. Quindi ecco cos'è la Chiesa. La vera Chiesa è quella di prendersi cura gli uni degli altri, sostenersi, come dice la parola di Dio, aiutarci affinché nessuno di noi rimanga indietro. Questo è quello che il Signore ha fatto nella nostra vita e dobbiamo ringraziarlo veramente per quello che fa, per quello che ci dà. E quindi anche questa deve essere il nostro riconoscimento, è quello di, adesso che sentiremo ancora la parola di Dio, è di accettarla nel nostro cuore, perché viene da Dio, perché serve per l'edificazione nostra affinché quel giorno glorioso possiamo essere a casa, perché crediamo che soprattutto in quest'ultimo tempo non desideriamo altro che tornare a casa e non perdere nessuno di quelli che noi amiamo. Amen. Che Dio ci benedica.
Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. È verità.
Amen.
È verità. Che il Signore veramente benedica ancora i cuori nostri. È così. Questo è il regno di Dio, il regno di Dio. Che c'è ancora qualcun altro che vuole dire qualcosa? che in cuore c'ha qualcosa da comunicare davanti al Signore, si senta libero. Anche tu, Jean-Michel, in francese ti sarà tradotto in italiano. Ok. Allora, credo che leggeremo un passo della scrittura che avevamo iniziato a leggere il mercoledì. E poi il Signore guiderà i nostri passi nel suo regno e i nostri cuori, perché è qualcosa per me, è qualcosa di speciale, perché stiamo vivendo in questo regno, anche che non è diciamo fisico, ma è spirituale, perché fisico l'aspettiamo, come abbiamo cantato quel cantico, è una patria più bella del sole. Vedete, lo stiamo aspettando, ma lo stiamo vivendo e lo dobbiamo vivere spiritualmente. Ecco la differenza che c'è fra noi, fra i credenti, i genuini credenti, e i miscredenti e gli increduli. Perché è proprio questo, che i figli di Dio, quelli che sono stati riscattati, come abbiamo sentito, vivono in questo regno, spiritualmente ci vivono. Quindi è necessario, come dice anche Gesù, adesso leggeremo anche un passo nel Nuovo Testamento, che oggi stesso il regno di Dio è per i violenti, per quelli che Dio vuole che noi ci entriamo di forza, perché ha aperto la strada, ha aperto il cammino, quindi desidera questo, dove tutti devono arrivare. Dio vuole che nessuno si perda, ma che tutti arrivano alla conoscenza del figliolo di Dio e che arrivano a credere veramente la parola di Dio, che credono, perché è di questo che si tratta, di credere la parola di Dio. E se tu la credi, tu la metti in atto. Se tu la realizzi nella tua vita, tu la metti in atto. Alleluia, vedete? Leggiamo qui adesso Deuteronomio 11, Deuteronomio 11, riprendiamo poi i versetti che abbiamo letto l'altra sera, il mercoledì, dal versetto 10. Il contesto, sapete, è Mosè che gli presenta al popolo le benedizioni e le maledizioni, nel senso che se tu credi la cosa avviene, se tu non credi la cosa non avviene, se tu accetti che Dio con tutto il tuo cuore, che tu lo ami con tutto il tuo cuore, che tu lo vuoi servire con tutto il tuo cuore, allora voilà, tu realizzerai le piene benedizioni che Dio ha descritto nella parola, quello che Dio ti ha riservato nel suo regno, perché è un regno meraviglioso dove cola latte e miele. Alleluia. E vediamo qui, perciò che, leggiamo, perciò che il paese nel quale tu entri, dunque, Deuteronomio 11, versetto 10. Per possederlo non è come il paese di Egitto, onde voi siete usciti, dove, avendo seminata la tua semenza, tu la dacquavi col piede come un orto da erbe. Ma il paese al quale voi passate per possederlo è un paese di monti e di valli, innaffiato d'acqua, secondo che piove dal cielo, un paese del quale il Signore Dio tuo ha cura, sopra il quale gli occhi del Signore Dio tuo sono del continuo, dal principio dell'anno fino alla fine, quindi tutti i giorni. Ed avverrà se voi del tutto ubbidite ai miei comandamenti, i quali oggi io vi do, amando il Signore Dio vostro e servendogli con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, che io darò al vostro paese la sua pioggia al suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, e voi raccoglierete il vostro frumento, il vostro mosto, il vostro olio, e farò ancora nascere dell'erba nei vostri campi per il vostro bestiame, e voi mangerete e sarete saziati. E poi c'è la messa in guardia di stare attenti. Vedete, guardatevi che talora il vostro cuore non sia sedotto. Ecco, vedete, strada facendo, strada percorrendo, in questo cammino, in questo regno. E come è successo in tutti questi risvegli, come è successo in questi tempi passati, e come c'è ancora attuale. Il cuore dell'uomo diventa un po' orgoglioso, il cuore dell'uomo diventa, si seduce, viene sedotto e deve stare attento, che vi rivoltate a servire gli dèi stranieri, vedete? come Dio li mette in guardia, ad adorarli, e che l'ira del Signore non si accenda contro voi, e che egli non serri il cielo, sì che non vi sia pioggia, e che la terra non porti la sua rendita, e che voi non periate subitamente sul buon paese che il Signore vi dà. Vedete? Quindi, ecco, come adesso, e come adesso, strada facendo, i tempi sono passati, il fratello Branham sono 50 anni più che morto, adesso vediamo come il Signore sta manovrando, sta sviluppando il suo piano, sta realizzando il suo piano, e vediamo che ci sono tante cose che non sono messe a posto e che devono essere messe a posto. Quindi Dio gli deve fare grazia di poter veramente realizzare in quale regno stiamo camminando, in che cosa stiamo camminando. E vorrei leggere ancora nel Nuovo Testamento quel passo della scrittura che si trova in Matteo 11, che è qualcosa di meraviglioso, che il Signore mi ha fatto vedere che veramente è proprio questo. Vedete? È proprio questo. Giovanni capitolo 11. Matteo capitolo 11. Leggiamo dal versetto 6. E andiamo qualche versetto avanti e vedete un po' esattamente di cosa si tratta, vedete? Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. State attenti, questa parola è profonda, ma voglio andare avanti, non mi voglio soffermare su questo, lo capirete voi stessi. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire le turbe intorno a Giovanni, perché sapete, si trattava di Giovanni, dice: ma sei tu quello che deve venire? Ad un dato momento ha avuto qualche dubbio, dice: ma ecco, io sono in prigione, non posso vedere, non lo vedo, non so quello che sta succedendo, e quindi era un po' in ansia, e come magari noi siamo a volte in ansia, è vero, siamo a volte in ansia perché magari non vediamo la situazione, non la controlliamo, cioè dire, ci sfugge di mano, ma siamo sempre nel regno di Dio, siamo sempre dentro, non siamo usciti fuori, alleluia, è questo che è importante, vedete, non siamo mai usciti fuori, siamo rimasti dentro, soltanto i cuori a volte sono lì che sono, voilà, diventano un po' tristi, un po' come Giovanni Battista, e beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: chi andaste voi a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma pure chi andaste a vedere? Un uomo vestito di vestimenti morbidi? Ecco, coloro che portano i vestimenti morbidi sono nelle case dei re. Ma pure chi andaste a vedere? Un profeta? Sì, certo, io vi dico che più che profeta. Perciò che costui è quello di cui è scritto: ecco, io mando il mio angelo davanti alla mia faccia, il quale acconcerà il suo cammino dinanzi a te. Io vi dico in verità che fra quelli che sono nati di donna non so se già mai alcuno maggiore di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli, state bene attenti, il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Ora, da Giovanni, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è sforzato e i violenti lo rapiscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato infino a Giovanni. E se voi lo volete accettare, è in Elia che doveva venire. Chi ha orecchie da udire, oda. Alleluia. Vedete? Quindi il minimo nel regno dei cieli è più grande. Quindi rappresentatevi voi che cos'è, che quando dice non è come in Egitto, quando eravate in Egitto, è diverso adesso è completamente diverso. Vedete, il nostro Dio è un vero stratega, come abbiamo detto l'altra volta, è un vero condottiero, quindi è Lui che deve guidare appieno la nostra vita. Ecco dov'è la differenza fra lo spirito denominazionale, fra lo spirito che si arena, è lo spirito che va avanti e che a tutti i costi cerca la volontà di Dio per compierla e si sottomette alla parola di Dio. Oh, c'è una differenza enorme, eh? C'è una differenza enorme. Ecco perché qui Mosè voleva rilevarlo. Era necessario che lo rileva. È necessario di dire, vedete che è diverso. Adesso voi dipendete direttamente da Dio. dobbiamo imparare a dipendere interamente da Dio. Ma dice, ma come? Dobbiamo aspettare che lui, come abbiamo sentito Bruno l'altro mercoledì, oh, posso andare al bagno, Signore, mostrami la tua volontà. Non è di questo che si tratta. No, assolutamente no. No, amici miei. Il regno di Dio, tu sei veramente, c'è una libertà, la libertà in Cristo, come abbiamo sentito, diventerà veramente mio discepolo, egli conoscerà la verità e la verità lo renderà libero. Libero, alleluia. Ma esattamente come era nel giardino dell'Eden, quello che lui faceva era esattamente la volontà di Dio, ma lo faceva con naturalezza, lo faceva normale, normale, perché non c'era il peccato. Ora nel regno di Dio abbiamo sentito che i peccati sono stati messi nell'abisso, lo profondo, non ci sono più, finito. Quindi siamo stati liberati dal peccato, siamo stati, Dio ci ha concesso grazia, Dio ci ha fatto, ci ha benedetti, ci ha fatto alzare dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Quindi stiamo vivendo in questo cammino. Ecco perché Dio cerca, come abbiamo sentito, dei veri adoratori che l'adorano in spirito e in verità. Vedete, non cerca più delle persone abituate, non so come dire, come erano in Egitto, sottoposte alla schiavitù, sottoposti a questo, sottoposti a quell'altro. È vero che oggi, se viviamo in questo mondo, e il Signore ci ha detto che noi viviamo nel mondo, ma ci preservava da questo mondo, giusto? Ma siamo qui in questo mondo, vedete? Quindi vediamo che veramente c'è una grande differenza, una grande differenza. Ecco perché l'Elia che è venuto, che veramente era l'Elia, ha preparato il cammino. Questa Elia che adesso noi abbiamo riconosciuto come colui che riporta i cuori dei figli di nuovo verso i padri, e proprio rimettendo la parola sul candelabro, mettendo l'insegnamento, questa pioggia è proprio questo, mettendo l'insegnamento esattamente lì dove deve essere nel regno di Dio. Ecco perché gli atti degli apostoli, rompevano il pane tutti i giorni, con letizia di cuore, erano benedetti, erano tranquilli, non avevano paura, erano nella grazia di Dio, e si sopportavano gli uni agli altri, cioè dire non c'era qualcuno che aveva una strategia particolare per cercare di conquistare qualcuno di una certa maniera e giocare come il diavolo sotto il banco. No, tutto veniva alla luce del sole, tutto veniva alla luce della parola di Dio, tutto era chiaro. Questo è il regno di Dio, questo è veramente dove Dio ci ha messi oggi. Un paese che cola latte e miele, un paese di benedizione, ma è spirituale, è vero. Ecco, quel versetto del capitolo 7 di Giovanni, ce l'avevo anch'io, lo volevo leggere anch'io, colui che ha fame e sede. Quindi ci deve essere questa cosa, ci deve, se c'è, e c'è. Ecco perché sempre di più questo grande condottiero è necessario fidarci di lui, dobbiamo fidarci di lui. Dobbiamo avere fiducia totale, totale. Non possiamo più essere guardinghi, non so come dire, di stare attenti al fratello, stare attenti alla sorella. No, dobbiamo avere la fiducia totale, perché Dio è capace di dirigere ogni cosa. Dio è capace di capovolgere. Ecco perché in Isaia 54, 17 c'è scritto: ogni arma forgiata contro di te non potrà farti nulla. Alleluia! Questa è la sicurezza nel regno di Dio. Nel regno di Dio è questo. Ma fuori del regno, naturalmente, ci sono tanti nemici. Ci sono i siriani, ci sono i filistei. Vedete? Ci sono tanti nemici che sono pronti a inclinare i nostri cuori, ad adorare i loro dii, a sottometterci, ad essere andare verso di loro. Ecco la differenza. Ma se tu rimani nel regno di Dio, oh, c'è una sicurezza gloriosa, eterna e meravigliosa. Ecco dove è la differenza. Ecco perché il più piccolo in questo regno è più grande di Giovanni Battista. Alleluia! Ma vedete, sentite questa cosa nel cuore? Io credo che veramente, non so come spiegare questo, ma Dio ci ha fatto veramente grazia. Ecco perché tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con l'anima tua. L'abbiamo, se voi lo leggete un po' prima qui di Deuteronomio 11, leggete qualche versetto prima, a partire dal versetto 5, per esempio, vedete, dice: stai attento, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, ubbidisci, cioè dire, ecco dov'è la nostra la nostra forza è nell'ubbidienza e la sottomissione alla parola di Dio, perché di questo si tratta nel regno di Dio, di questo, no? Vedete, molti parlano di Dio, ci sono tanti imitatori, giustamente abbiamo conosciuto un sesto ministero, il papagallismo, l'abbiamo conosciuto mercoledì sera, è vero, non lo sapevamo prima, cioè dire, sì, sapevamo che c'era il papagallismo, ma un ministero no, ok, vedete, quindi ci sono tanti imitatori, ci sono tanti imitatori, molti imitatori, oggi che sono programmatori e strategici, programmatori e strategici. Questi fanno parte dell'Egitto, non fanno parte del regno di Dio, perché nel regno di Dio l'unico stratega potente e glorioso è lo Spirito Santo, che io conosco, che tu conosci, che noi conosciamo, è lo Spirito Santo, che ci guida in ogni verità, che ci sostiene, che ci fortifica, che ci dà la forza di sopravvivere, la forza di andare avanti. Adesso leggeremo alcuni passi della scrittura, vedete? È vero, quindi lui è l'unico stratega, come Annesse e Ambresla, vedete? Che erano lì, erano imitatori, hanno cercato di imitare Mosè nei miracoli, ma attenzione, nel momento che dovevano creare dal nulla, i mosconi e così via, non sono stati capaci. Hanno dovuto dire: questo è il dito di Dio, alleluia, ci siete? Questo è il regno di Dio, questo è il regno di Dio. È Dio che è in mezzo a noi, è il Signore che sta vivendo in mezzo di noi, alleluia. Ecco, no? Dio non vuole, no, no, non vuole che ci sottomettiamo a degli spiriti stranieri, a degli dii stranieri, no, Dio ci deve guidare, lui deve essere adesso dipendendo da lui, ecco, perché lui conosce i cuori, amici miei, lui conosce i cuori, vedete, il Signore ci ha condotti in tutti questi anni e possiamo dire che proprio ci ha preservati dai nemici, vedete, in tutti questi anni che sono passati, siamo arrivati fino adesso, vedete, non so come dire questa cosa, cioè dire, gli anni sono passati e alcuni li vediamo che sono andati di qua, alcuni li vediamo che sono andati di là, altri sono indietro, altri hanno cercato di andare avanti come branamisti, hanno cercato di fare qualsiasi cosa, ma Dio ci ha fatto grazia di rimanere al posto dove eravamo. Ci siete? Ecco dov'è, vedete? Ecco perché Eliseo che ha, vedete, lui conosce i cuori, ci fa pensare a Eliseo quando conosceva quello che diceva il re nella tenda, nella sua tenda, dice: ma come fa a sapere tutte queste cose? Come fa a saperle? Vedete? Come fa a conoscere tutte le mosse? Il nostro Dio conosce tutte le mosse dei nemici. E come che dobbiamo confidare in lui? Perché lui sa come il nemico si muove. Tu non lo sai, io non lo so, ma lui lo sa. E se tu ti confidi in lui, alleluia, lui ti preserverà da ogni nemico. C'è scritto qua, vedete? Il Salmo 55, 22... Salmo 55, leggiamo alcuni passi della scrittura. Salmo 55, 22. La nostra preoccupazione non è quella di voler fare qualcosa, è quella di lasciare veramente guidare lo Spirito Santo a fare lui qualcosa. Alleluia! Che noi ci possiamo riposare dalle opere nostre, come dice il Signore, vedete? E dice, rimetti, versetto 22, 55, 22, rimetti nel Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà. Amen, amen. Rimetti nel Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà. Egli non permetterà giammai che il giusto cada. Alleluia. Vi risulta? A me mi risulta questo. E credo che questa è la volontà di Dio. Questo è il regno di Dio, è nel regno di Dio, non è in Egitto, è nel regno di Dio. State attenti, dobbiamo separare le cose, dobbiamo separare l'Egitto con il regno di Dio, sono due cose completamente diverse, non è più come prima, quando ancora eravamo, non so come dire, tutto all'inizio della fede, eravamo zelanti, c'era qualcosa che eravamo ancora sprovvisti, adesso Dio ci ha fatto grazia in tutti questi anni, Dio ci ha provvisto della sua parola, ci ha provvisto della sua semenza, ci ha dato della semenza per piantare, ci ha dato della semenza per poter mangiare. C'è cibo a quantità, c'è cibo a quantità. Alleluia! Quindi Dio in questo regno non ci farà mancare nulla, nulla. Vedete? Beate, rimetti nel Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà e non permetterà giammai che il giusto cada. Anche lì, in Matteo 11, dal versetto 28 dice: venite a me in questo regno, vedete, in questo regno, venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, e io vi darò riposo. Sono passi della scrittura che sono per noi, sono là. Sono là. Lui è il nostro riposo, lui è la nostra forza. Non più come in Egitto, state attenti, non più come in Egitto. Dio ci deve aiutare per comprendere queste cose, affinché la nostra vita possa totalmente cambiare. Più tu la rimetti nelle mani del Signore, più Lui te la cambia, di maniera che tu possa servirlo in spirito e verità. Tu possa essere uno strumento nelle sue mani. Lui vuole che tu sei uno strumento nelle sue mani. E non può fare diversamente se tu non gli fai fiducia, se tu non ti abbandoni, se tu non ci credi. Alleluia! Ecco qual è il regno di Dio. Si è avvicinato a noi, si è avvicinato ed è dentro di noi. Dio l'ha messo dentro di noi. Ecco qual è la nostra forza. Alleluia! Vedete? Quindi qui vediamo questo passo anche qui, come abbiamo detto in Matteo 11. Vedete? E vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Perciò che il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Non è meraviglioso? Quante volte abbiamo predicato su questo? E come diceva Bruno, è vero, e come ho sempre predicato, ho sempre detto, questo in Svizzera, quando noi eravamo giovani, e che vedevo i buoi che aravano, un po' come Elia e Eliseo, quando vedevo questi buoi che aravano, ce n'era uno vecchio, sapete che i buoi venivano castrati per poter lavorare alla terra, altrimenti non potevano lavorare alla terra, vedete, non potevano, erano un po', come si dice, un po' selvaggiotti, un po' come i cavalli, vedete? Ma li castravano di tale maniera che rimanevano tranquilli, mansueti, vedete? E mettevano sempre un bue più anziano con un bue più giovane. Li mettevano, è così il gioco. Il gioco è così. Alleluia! Il gioco è così. Gesù è colui che è l'anziano dell'antico dei giorni, è lui. Gesù è l'antico dei giorni. È sempre stato così. Non cambia mai. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed eterno. E tu che sei giovane, e tu che sei magari, non so come dire, che hai, allora ecco, lui ti mantiene a passo. Lui ci mantiene a passo. Vedete? Per farci arrivare esattamente al traguardo e allo scopo dove lui ci vuole far arrivare, deve avere per forza il suo gioco su di me. Oh, mi deve tenere fermo. Alleluia. Abbiamo bisogno che ci tiene fermo. Ci siete? Io ci sono passato da quella strada, ci siamo passati, siamo stati tutti giovani, siamo stati tutti un po', non so come dire, precipitosi, presi da una parte e dall'altra. Ma attenzione, attenzione, lui sa quello che fa, perché conosce le mosse dell'avversario. State attenti, conosce le mosse dell'avversario, conosce quello che avviene in tale cuore. Vedete, esattamente come il passo della scrittura che mi sono messo qui da parte, è vero, lì, non soltanto Giannesse e Jambres, anche Esodo 8:18, vedete, anche in Esodo 8:18 c'è questo, e anche nell'Apocalisse 2:23, dove è scritto: lui conosce i cuori, i pensieri dei cuori, conosce i reni, la forza che c'è nei reni, lui sa tutto questo. Alleluia. Come è glorioso lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Romani 8, 23, se no 14, Romani 8, 14. 8, 14 dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono chiamati figlioli di Dio. Oggi vediamo che c'è una strategia tutta a giro dell'opera di Dio, c'è una strategia. Una strategia si dice, giusto? Ci sono decine di persone strateghe, dicono: guardate, quelli stanno andando in quella direzione là. No, facciamoci cambiare direzione, mettiamoli in questa direzione, cerchiamo di fare questo, cerchiamo di fare quell'altro. Ma vi rendete conto? Sono le astuzie del diavolo, ma Dio conosce le astuzie del diavolo. Alleluia! E li ha sempre, come si dice, digiocati, li ha sempre. Sì, cioè ce l'ha fatti vedere e ce li fa evitare, non so come dire. Alleluia, vedete? Questo è quello che è glorioso con noi, con il Signore, in questo regno, in questo meraviglioso regno, vedete? La cosa avviene anche nella stessa chiesa, nella stessa casa, vedete? Dio conosce quello che avviene. Oggi per esempio c'è il contadino che dice: oh, io voglio la pioggia. C'è il cittadino che dice: no, io voglio il sole, io voglio andare in vacanza. Vedete un po' Dio a chi deve contentare, l'Eterno. Guardate un po', vedete, afferrate? Ecco perché il regno di Dio gli appartiene. Lui sa quello che è giusto da fare. Lui sa come deve dare. Lui sa che deve, come deve distribuire le sue benedizioni e i suoi beni. E lo sta facendo. Ci credete? Lo sta facendo. Così dice la scrittura, lo sta facendo. Alleluia. Ma molti devieranno, che Dio ci aiuti, ci fa grazia di poter rimanere saldi nel regno che Dio ha stabilito. Vedete? Ritornando lì, perché è diverso. Sai? Lui c'ha gli occhi, c'ha i suoi occhi e sopra, del continuo, dal principio dell'anno fino alla fine. Ma perché è il suo regno, perché è la sua natura, è lui che ha promesso questo, è lui che ha fatto questo. Ecco perché beati tutti coloro che si sottomettono alla sua parola, beati tutti coloro che credono con tutto il loro cuore e che lo accettano con tutto il loro cuore. Questa è una grande benedizione, amici miei, vedete, è una grande benedizione. 1 Corinti capitolo 3 versetto 5, leggiamo alcuni passi della scrittura. E poi ritorniamo in Giovanni alla fine. 1 Corinti, capitolo 3. Vedete, oggi le persone non si rendono conto. Vedete, chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Se non ministri, questa parola ministri, la scrittura parla, quel qui dice, il fratello Bruno ha parlato di questo. Dice ministri, sappiamo che sono servitori, sono servizi, come Carmela ha detto ugualmente. Chi è più grande? Colui che serve, la parola servire, o colui che è a tavola? Vedete, state attenti, è importante. Quindi ecco, chi è Apollo? Che sono ministri per i quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, state ben attenti a queste parole. Io ho piantato, Apollo ad acquato, ma il Dio ha fatto crescere. Il Dio ha fatto crescere, giusto? Ci siete? Quindi è Dio che fa tutto. È Dio che permette alla semenza di morire e di rinascere. Giusto? Alleluia. Ci sono tante semenze che voi buttate a terra, ma che non nascono, perché non arrivano a morire. Ora, quello che Dio desidera, amici miei, quello che Dio desidera: se non c'è una vera morte, non ci può essere una vera risurrezione. Se non c'è un vero abbandono della tua vita nelle mani di Dio, della mia vita nelle mani di Dio, non ci può mai essere una vera condotta dello Spirito Santo nella tua vita e nella mia vita. Alleluia! Ci deve essere veramente un abbandono totale. Quello che Dio desidera. Dio è un Dio geloso. Dice: sono io, tu sei nel mio regno, io sono Dio, io sono l'Eterno che ti ho chiamato, io sono l'Eterno che ti ho cercato, io sono l'Eterno che ti ho fatto nascere. Oh, alleluia, è gloriosa, amici miei, vedete? Ecco perché dice: perché né colui che pianta né colui che dà acqua non è nulla, ma non vi è altri che il Dio, il quale fa crescere. Ora, e colui che pianta e colui che dà acqua sono la medesima cosa. Ciascuno riceverà il suo premio, proprio premio, secondo la sua fatica. ma è Dio che fa crescere. State attenti, Dio l'Eterno nel suo regno, lui fa crescere. Lui fa crescere perché tu ti sei morto, sei risorto e sei abbandonato nelle sue mani. Alleluia! È la vita di Cristo, è la, non so come dire, è la, il piano di Dio, è la maniera che Dio ha fatto. Ecco, con tutti i servitori di Dio, con tutti quelli che sono passati, con tutti i risvegli che sono arrivati ancora fino adesso, fino all'ultimo risveglio di questo Elia, come abbiamo letto in Matteo 11, di questo Elia, io vedo che questo Elia che doveva venire, giusto, ma questo Elia non ha messo ogni cosa al suo posto, Giovanni 17, possiamo leggerlo, ma quando Elia verrà, metterà ogni cosa al suo posto, ed Elia è venuto. E ha messo ogni cosa al suo posto. Alleluia. Io credo che è meraviglioso. Nel regno di Dio, vedete, è come in una casa, l'ho sempre detto. Voi una casa, sapete esattamente dove avete messo la camicia, dove avete messo le scarpe, dove dovete posare la giacca. Cioè dire, conoscete la vostra casa. E nel regno di Dio è uguale. Che Dio ci aiuti a prendere posizione. È il tempo che tu e io prendiamo posizione in questo regno, affinché la parola di Dio si possa confermare in questa epoca e in questo regno. Alleluia! La sua parola deve essere confermata in questo regno. Che Dio ci aiuti, che Dio ci aiuti e ci faccia grazie. Vedete, è necessario che questa cosa avvenga. Ancora 2 Corinti, 2 Corinti 3, 5, 8, vedete? 2 Corinti ancora. Passi della scrittura. Dunque è lui che fa questo. Quindi, non c'è la mano d'uomo, non ci può mai essere la mano d'uomo. Quando c'è la mano d'uomo significa che è una denominazione, significa che è qualcosa di costruito, e se voi la costruite Dio la butterà giù, ma se Dio che la costruisce lui la lascerà su, perché è sua, è eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Io credo questo con tutto il cuore. Vedete 2 Corinti capitolo 3, vedete versetto 5, vedete, leggiamo versetto 4. Ora non con una tale confidenza abbiamo noi per Cristo presso Dio, non già che siamo da noi stessi sufficienti pure a pensare cosa alcuna come da noi stessi, ma la nostra sufficienza è da Dio, il quale ancora ci ha resi sufficienti ad essere ministri, qui ancora una volta ministri, servitori del nuovo patto, non della lettera, ma di spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Vedete? Vedete? Come ancora in Egitto c'è questa maniera di fare, c'è questa maniera di agire. È l'Egitto, ma non è il regno di Dio. Il regno di Dio è diverso. Il regno di Dio c'è lo spirito che vivifica. Le mie parole sono spirito e vita. Alleluia. Vedete? La lettera uccide, ha sempre ucciso la lettera. La lettera è legalismo. La lettera è legge. Tu non devi fare questo, tu non devi fare quest'altro, tu devi fare così, tu devi fare quella, tu devi camminare così, se tu non cammini così, allora, vedete, ci vogliono che portiamo dei pesi che loro stessi non possono portare. È terribile. Vogliono fare portare dei pesi che loro stessi non possono portare. È quello che ha detto Gesù con i farisei. Fate quello che vi dicono, ma non fate come fanno. È vero, perché loro vi dicono delle cose che ok, magari è giusto, ma loro non possono portare quello che vi dicono loro stessi. Vedete? Che Dio veramente faccia grazia, che Dio ci aiuti a camminare per lo Spirito Santo, per lo Spirito di Dio. E qui continuo ancora, vedete? Ma lo Spirito vivifica. Ora, se il ministerio della morte, che non era se non in lettere, scolpito in pietre, fu glorioso, ci fa pensare a Mosè, alle tavole, giusto? Alla legge, ci fa pensare a tutto questo? Il cuore di pietra, ci fa pensare al cuore di pietra, a un cuore di pietra, ma adesso il Signore ha fatto grazia, alleluia! Vedete? Fu glorioso perché i figlioli di Israele non potevano guardare fisso nel volto di Mosè per la gloria del suo volto, la quale però doveva essere annullata. Come non sarà piuttosto con gloria il ministero dello Spirito? Alleluia! Vedete? Quindi ora si tratta di questo. si tratta del ministero dello Spirito di Dio, affinché lui ci possa guidare e ci possa fare le cose che si fanno nel regno di Dio, non in Egitto, le cose che si fanno nel regno di Dio. Alleluia! Oh, per me è glorioso, per me è glorioso. Ci siete? È vero, è vero. Abbiamo bisogno di conoscere la volontà di Dio, di credere pienamente la parola di Dio. È una benedizione, amici miei, è una benedizione. Camminare ora nella parola di Dio, servire, servire la parola di Dio, essere servitore della parola, non maestri, ma servitore della parola, è un onore che Dio ha fatto alla sua Chiesa, Dio ha fatto al suo corpo, alla sua sposa, essere veramente al servizio dell'Iddio vivente. Alleluia. Vedete, è come che qui continua ancora. Vedete, lui doveva nascondersi, quel ministero della morte, perché doveva morire. Quanto più il ministero dello Spirito nella risurrezione, pienamente nella risurrezione. Alleluia. Che Dio veramente benedica i nostri cuori, ci faccia grazia. Vedete, ancora in Ebrei 5:8, sono passaggi della scrittura che sono lì per noi, sono per noi in questo regno, nel regno che dove stiamo camminando adesso. Molti vorrebbero, no, e poi parlerò, se Dio volendo, in Matteo 11, come abbiamo letto, Ebrei 5:8, è vero? Alleluia. Leggiamo dal versetto 7. Il quale ai giorni della sua carne, avendo con grande grido e lacrime offerto orazioni e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed essendo stato esaudito per la sua pietà, benché fosse figliuolo, pur dalle cose che sofferse, imparò l'ubbidienza. Ed essendo stato appieno consumato, è stato fatto cagione di salvezza eterna a tutti coloro che gli ubbidiscono, essendo nominato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Alleluia. Vedete? Allora ecco, è un regno dove noi stiamo camminando, è un regno di sottomissione, è un regno di ubbidienza, è un regno meraviglioso dove nell'ubbidienza tu impara a conoscere la persona di Gesù Cristo, impara a conoscere la sua natura, impara a servirlo come lui desidera di essere servito, impara a onorarlo come è degno che lui sia onorato. Oh, è glorioso, amici miei. Vedete che è un regno meraviglioso, che non è fatto di mano d'uomo, non può essere fatto di mano d'uomo, perché il regno fatto di mano d'uomo passerà. Ecco perché tutte le persone che hanno edificato sulla paglia, sulla stoppia, sulla fieno, saranno distrutti. Ma tutti quelli che hanno edificato su pietre preziose, sull'oro, sull'argento, vedete? Quella casa terrà, quella cosa terrà, sarà lì. Dio la manterrà. Sulla rivelazione di Gesù Cristo, Dio la manterrà. Ecco che abbiamo bisogno di conoscerlo sempre di più. Ecco il versetto: chi ha fame venga a me, chi ha sete. Voilà, vedete, perché proprio il giorno della festa si è messo lì. Io e noi abbiamo fame e sete di conoscerlo sempre di più. Desideriamo conoscerlo sempre più a fondo, in questo regno, adesso. Vedete, ci sono delle cose che noi vediamo, sono passaggere, perché appartengono a questo regno, al regno dell'Egitto, a quello che il diavolo, vedete, ma il Signore ci ha liberati. È vero che abbiamo a che fare ancora, abbiamo a che fare con Faraone, abbiamo a che fare con Cesare, abbiamo a che fare, ma Dio ci ha fatto grazia di avere in noi la vita, di avere in noi colui che è in noi, è più forte di colui che è nel mondo, è più forte di Faraone, è più forte di Cesare, è più forte. I cristiani non hanno resistito fino alla morte. Sono passati per la morte, non si sono piegati e non si piegheranno e non arriveranno a piegarsi. Alleluia! Rimarranno fermi, saldi, sulla roccia dei secoli. Alleluia! Vedete? Quindi ecco perché nessun'arma forgiata contro di te. Oggi possiamo vedere che questa c'è ancora un po' di paura, c'è ancora un po' di paura a, magari, non so come dire, a dire le cose che noi pensiamo realmente. Ma se noi siamo in questo regno, che stiamo camminando consacrati a Cristo, consacrati alla parola, dov'è la paura? Chi ci può fare paura? Di chi temerò? Di cosa temerò? Romani capitolo 8, lo potete leggere, vedete? Di chi possiamo avere paura? Ecco perché il diavolo non può fare nulla contro la verità, non può fare nulla contro la parola di Dio, è impossibile. Quindi stiamo camminando in un regno glorioso e meraviglioso, amici miei. Ci sono tanti passi, Atti 5, 29, leggiamo ancora questo, Atti 5, questo passo della scrittura prima di andare in Matteo, Atti 5, vogliamo leggerlo. Perché oggi dobbiamo scegliere se siamo già in quel regno, esattamente come lo era Adamo in quel giardino dell'Edene prima del peccato. La scelta è già fatta. Poi quando è venuto il peccato è venuta la scelta. Vedete, la scelta è venuta a causa del peccato. Ma se siamo in quel regno là, mi posso permettere di dire che ormai la scelta è già stata fatta? In quel regno la scelta è già stata fatta. Abbiamo scelto per Cristo, abbiamo scelto per la parola di Dio, per vivere secondo la scrittura, per vivere conforme alla volontà di Dio, alla parola di Dio. Quindi la scelta è già fatta, perché siamo già dentro il regno di Dio. Alleluia, adesso ci ritorneremo, ancora qualche minuto ci ritorneremo, ma voglio leggere questo passo della scrittura, che è dove qua, versetto 29, ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero, versetto 29, quello che sai, il 32 quello che, ma leggiamo un po' il contesto. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: conviene obbedire anzi a Dio che agli uomini. Il Dio dei padri nostri ha suscitato Gesù, il quale voi uccideste avendolo appiccato a legno, ma il Dio l'ha esaltato con la sua destra e l'ha fatto principe e salvatore per dare ravvedimento ad Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose che diciamo. Quindi erano già nel regno di Dio. Gli apostoli vivevano quel regno, erano in quel regno. Oh, che Dio ci aiuti, ci faccia grazia. Vivevano già in quel regno. Ci credete? Lo vogliamo? Vogliamo dire, Signore, grazie di averci messo in quel regno? Grazie di averci dato questa possibilità. Ecco perché quelli che veramente sono i forzatori, come si potrebbe dire, quelli che sono i lottatori entrano appieno nel regno di Dio. I lottatori, adesso ci torniamo. Ma volevo dire questo, vedete? E noi siamo testimoni di queste cose che diciamo. E anche lo Spirito Santo, il quale Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Alleluia! In Egitto non c'è questo, è nel regno di Dio che c'è questo, giusto? Alleluia! Ci siete? Vedo soltanto qualche faccia, ma vedete, ecco dov'è. L'importanza è che realizziamo che ci sono questi due regni e siamo passati dal regno della morte nel regno della vita. Alleluia! Alleluia! Vedete, Dio ci ha fatto grazia. L'Egitto è finito, adesso qui si sta muovendo diversamente. Dio ci parla diversamente. Dio ci esorta di una maniera diversa. Dio ci fa capire delle cose profonde, delle cose importanti, come i discepoli li chiamava a parte e gli rivelava le parabole che lui diceva, gli parlava a loro direttamente. E loro erano ammaestrati direttamente da Dio. Come dice la scrittura, e tutti saranno ammaestrati da Dio, giusto? Alleluia! Ed è questo si tratta adesso. Dio ci sta ammaestrando la sua Chiesa personalmente, affinché l'anima tua vive, l'anima mia vive e l'Eterno vive e noi lo seguiamo a pieno, affinché quando Lui decide, quando Lui vede che tutte le cose sono al suo posto, allora Egli verrà a prendere la sua sposa, Egli ci porterà con Lui. Il posto è già preparato, lo sta preparando, è vero. Quando finirà? Giovanni 14 dice questo: quando il posto sarà pronto io verrò a prendervi. Il posto naturalmente che potrebbe essere pronto, è pronto in un istante, ma tu e io dobbiamo essere pronti, tutti noi devono essere pronti, tutti quelli che il Signore ha chiamato e che chiamerà ancora, che ne chiamerà ancora, devono essere pronti. Alleluia. Vedete? Conviene ubbidire anzi a Dio che agli uomini. Ecco dove la sottomissione, ecco dove il cambiamento. State attenti. Vedete come dice qua, non è più come eravate in Egitto, adesso è diverso. Adesso è diverso. Adesso l'ubbidienza e la sottomissione è allo Spirito Santo, non all'uomo, non ai capricci dell'uomo, non alla strategia dell'uomo, non alla strategia del diavolo. No, assolutamente no. Ma la strategia dello Spirito Santo, perché lui è un vero stratega. Lui conosce la fine prima dall'inizio, è onnisciente, onnipresente, lui conosce tutto, ed essendo che conosce tutto, sa esattamente come guidare i tuoi passi, sa esattamente come parlarti, sa esattamente come guidarti e come rivelarti la parola. Alleluia! Oh, è meraviglioso il Signore, è meraviglioso, credetemi, è glorioso. Ecco perché abbiamo sempre bisogno della sottomissione al suo Spirito, alla sua parola. Perché lui è il meglio per noi, per te e per me c'è il meglio. Il diavolo invece no, il diavolo ti dà un contentino, ti dà un qualcosina, ma è provvisorio, è provvisorio. Alleluia, è provvisorio, state attenti. Ma quello che ti dà il Signore, quello che ti dà lo Spirito Santo, è definitivo. È per l'eternità, è per l'eternità. Una parola è per l'eternità. Ecco perché un passo dopo l'altro, una parola dopo l'altra, esattamente come Enoch, un passo nel vuoto e siamo con lui nell'aria. Alleluia! Siamo con lui nel rapimento. È meraviglioso, amici miei. Quindi lasciamoci coinvolgere da questo grande stratega che è lo Spirito Santo. Lasciamoci prendere da lui. E lui sa come parlare alle nostre anime. Lui sa come guidarli. Vedete? Ecco perché abbiamo bisogno del continuo che sia lui, che sia lui a camminare con noi. Anche Romani 6, 16-25, ci sono da Giacomo 1, ci sono tanti passi, ma volevo finire di leggere in Matteo. Volevo finire di leggere in Matteo, amici miei, che Dio veramente benedica i nostri cuori, perché quando dice beato è colui che non si sarà scandalizzato di me, avete afferrato questa parola? Quante persone oggi a causa, ma si scandalizzano di che cosa? State attenti, perché si scandalizzano? Si scandalizzano perché non amano, perché colui che ama non si scandalizza. Nel regno di Dio c'è veramente l'amore di Dio, c'è la potenza di Dio e la grazia di Dio. Come fai a scandalizzarti di Gesù? Come fai a scandalizzarti della parola di Dio? Come fai, non so come dire, a dire che non è vero? È impossibile. Vedete? È come che il Signore ha voluto riprendere questo. A causa di ciò che magari, di qualche dubbio che poteva salire, di qualche pensiero che poteva pure venire. Oh, non vogliamo scandalizzarci, non vogliamo scandalizzarci, al contrario, vogliamo rimanere saldi, fermi, credendo ogni parola di Dio, ogni parola di Dio. E qui continua ancora, vedete, e qui parla, che cosa siete andati a vedere? Esattamente adesso come fratello Branham, la stessa cosa. Ecco, il rapporto è questo, state attenti, il rapporto è questo. Come Giovanni Battista era colui che ha preparato il cammino, affinché il Signore venisse e prendesse i cuori, lui li prendesse, come ha detto Giovanni Battista. Giovanni Battista non li ha condotti dietro di sé, come fratello Frank non li conduce dietro di sé, state attenti. Se ci sono dei franchisti, devono stare attenti, perché è sbagliato. Se ci sono dei branamisti, devono stare attenti, perché è sbagliato. Giovanni Battista non li ha condotti dietro di lui. Giovanni Battista ha detto, ecco l'agnello di Dio, andategli incontro, andate a lui, state attenti. Alleluia, ci siete? Devono conoscere direttamente la potenza di Dio. Devono conoscere direttamente la grazia e l'amore di Dio. Personalmente. E un vero servitore di Dio non manderà mai le anime, le pecore dietro di lui, ma li guiderà verso Cristo, verso la parola, verso lo Spirito Santo. Oggi è così, state attenti. Ecco perché Gesù ha preso questo maestro glorioso, ha preso le difese di quest'uomo di Dio, ha preso le difese perché ha visto, conosceva il suo cuore. Dice, cosa siete andati a vedere? Cosa siete andati a vedere? Una persona intelligente, una persona capace di parlare bene, una persona che poteva che essere era istruita, che faceva questo e quell'altro? No. Non era questo, no. Avete visto un'altra cosa. Era colui che preparava il mio cammino, la mia strada. E il fratello Branham ha fatto esattamente la stessa cosa. Ci ha presentati a Cristo. Vedete, ci ha fatto conoscere, state attenti, ci ha fatto conoscere il vero amore di Cristo. Ce l'ha fatto amare, ha fatto sì che ci innamorassimo della parola, dello spirito, che scendessimo profondi nella parola. Questo ha fatto, questo è un vero servitore di Dio. Alleluia! Ecco quello che deve essere oggi. Se non c'è questo, l'uomo attira sempre le persone dietro di lui. No, non deve essere così. Devono andare dietro a Cristo. Devono conoscere la realtà, la bontà, le meraviglie, la grazia che Dio emana da lui, dallo Spirito. Devono conoscere questo. Alleluia. Ecco perché ha potuto dire questo di Giovanni Battista, vedete? Perciò costui è quello che è scritto. Ecco, io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale acconcerà il tuo cammino dinanzi a te. E io vi dico che in verità, che fra quelli che sono nati di donne, esattamente come il fratello Branham, lui era l'Elia che doveva venire e che ha messo ogni cosa al suo posto. Conoscete già i passi della scrittura. Il fratello Franchi li nomina spesso, li conosciamo tutti a memoria. Vedete, li conosciamo, state attenti. Quindi lui era veramente colui che ha riportato i cuori dei figli di nuovo verso i padri, a farci conoscere il regno di Dio, la realtà. E stiamo camminando in questa realtà, ci credete? Io credo con tutto il cuore. Io credo con tutto il cuore, stiamo camminando in questa realtà. Beato colui che ha la forza, di sottomettersi alla volontà e alla parola di Dio. Alleluia! Perché è ora è il tempo che lui possa ricevere il primo posto nel tuo cuore e nel mio cuore, nel nostro cuore. Ecco perché non credo alla strategia degli uomini, non credo alla manipolazione del diavolo, no, io voglio credere alla strategia dello Spirito Santo, perché lui guiderà i suoi figlioli dietro di lui. Lui è il buon pastore, lui è il conduttore della vita vostra e dell'anima nostra. Lui solo ha il diritto di prendere la vostra vita, lui, e di dirigerla e di comandarla e di, non so come dire, di ordinarla di tale maniera che potesse diventare uno strumento nelle sue mani e servirgli e onorargli tutto il tempo del nostro peregrinaggio sulla terra. Tutto il tempo. Per questo che siamo qua per questo, vedete? E qui continuo ancora, vedete? Io vi dico in verità che fra quelli che sono nati di donne non è sorso mai, giammai alcuno maggiore di Giovanni Battista. Non ci sarà mai un uomo esattamente della stessa taglia, dico spirituale, dico di autorità, di come è stato il fratello Branham. No! Anche da parte del fratello Frank. No, non c'è mai stato un uomo simile. Dio non ha mai dato un ministero tale, neanche a Paolo gliel'ha dato, come abbiamo detto l'altra volta. Vedete, il ministero del figlio dell'uomo l'ha manifestato, e pertanto quest'uomo non ha mai portato nessuno dietro di lui, mai. Ci ha fatto conoscere chi era Gesù Cristo, ci ha rivelato chi era Gesù Cristo. Lui stesso l'ha visto. È raro le persone che hanno visto, è raro. Dio è spirito. E abita una luce inaccessibile, che nessun occhio ha potuto vedere, e lo vede, vedete? Ma lui l'ha potuto vedere, era sospeso in aria, cercava di vedere il viso e lui si girava sempre, cioè era un po' come si girava, non si voleva fare vedere, e per finire l'ha visto, e ha visto i suoi occhi. Oh, amici miei, è una realtà divina, siamo testimoni per fede. Dio è verità, il Signore è la nostra vita, è la nostra forza. Alleluia, vedete? Ecco perché dice, di chi temerò? di chi temerò? Vedete? Io vi dico in verità che fra quelli che sono nati di donne non so se c'è mai alcuno maggiore Giovanni Battista, ma il minimo, il più piccolo, nel regno dei cieli, alleluia, vedete? Non più come in Egitto, adesso siete entrati in un regno dove cola latte e miele, un regno dei cieli, spirituale, spirituale, non materiale, ci andremo, amici miei, ci andremo, io credo con tutto il cuore che non tarderà, non tarderà, sta arrivando, non tarderà, che andremo e godremo perfettamente questo, questo glorioso regno dei cieli. La sposa sarà rapita, Dio, Dio ce l'ha promesso e lo farà, vedete? Ma adesso è spirituale, in questo regno spirituale dove, dove stiamo vivendo, dobbiamo muoverci spiritualmente, dobbiamo sapere come ci muoviamo gli uni e gli altri, altrimenti come facciamo? Come facciamo? Vedete, ci sono sempre dei strateghi fuori, ripeto, dei strateghi fuori che cercano di guidarvi esattamente lì dove, dove vorrebbero loro, dove, dove l'uomo vuole, dove l'uomo vuole. Ma noi dobbiamo, dobbiamo resistere a tutti questi dì stranieri, a tutte queste prese di posizione. Vedete, qui dice ancora, il regno dei cieli è maggiore di... Dunque, ma alcuno, non so se mai, già mai alcuno maggiore di Giovanni Battista... Ma il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Ora, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è sforzato e i violenti lo rapiscono. Ci siete? Alleluia. I violenti, chi sono questi violenti? Riflettete bene, amici miei. Lo desiderate? Desiderate questo regno? Il Signore ci invita, ci... Cioè dire, ci forza ad entrare, ci forza ad entrare, esattamente come alle nozze, quando oh, io devo fare questo, io ho i buoi, io ho la casa, io ho la moglie, io ho quell'altro, io ho... Tutti avevano impegni, tutti avevano impegni, vedete? E pertanto il Signore è andato nelle strade e le ha fatte entrare, tutti, le ha fatte entrare tutti quelli che, vedete, li ha forzati ad entrare, li ha forzati ad entrare. Oggi il Signore ci esorta, ci forza ad entrare, lasciamo stare il regno d'Egitto, lasciamolo stare la maniera di pensare d'Egitto, la maniera di vedere le cose dell'Egitto, lasciamoli stare, lo dico nel nome del Signore Gesù Cristo. Adesso entriamo e pensiamo alle cose del regno dei cieli, alleluia, in modo che possiamo intravedere la nostra casa dov'è, il nostro posto dov'è, possiamo intravedere che il desiderio mio è di vedere una casetta con tutti gli archi. Oh, è quello che credo io. Ci siete? Avremo una casa come lo desideriamo noi. Dio ci ha dato questo posto. Ce lo sta preparando, amici miei. Forziamoci ad entrare. Forziamoci ad entrare. È una verità. È una verità. E come che ancora Dio chiama oggi? Dio chiama oggi a entrare in questo regno. E come si entra? Una stretta di mano? No! Come si entra? Per un bacio? No! Per la morte e la risurrezione, per la nuova nascita, battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Oh, 1 Corinti 12:12, battezzati per un solo spirito, noi formiamo un solo corpo, siamo entrati in questo regno, siamo entrati in questo regno, ci siamo nel corpo di Cristo, siamo entrati, alleluia, che Dio ci aiuti, benedica i nostri cuori, ci fortifica sempre di più, vedete, se voi volete accettare, era l'Elia che doveva venire, chi ha orecchie per udire, oda, e poi parla a chi assomiglierà questa generazione, vedete, parla ancora di questi pubblicani, di questi farisei, vedete? Ma la sapienza di Dio è sempre manifestata in mezzo alla Chiesa, alleluia, per la sua parola, per la sua presenza, abbiamo bisogno della presenza di Dio, senza la presenza di Dio rimaniamo a letto, rimaniamo a casa, noi vogliamo la presenza di Dio, vogliamo invocare il nome del Signore Gesù Cristo e sappiamo che Lui è là in mezzo di noi, perché Lui ce l'ha promesso, 2 o 3 radunati nel mio nome, io sono là in mezzo di voi, la Shekinah, alleluia, la sua autorità, il suo spirito, sì, amici miei, è vero, non vogliamo fare come Annes e Ambres, no, al contrario, vedete, Hanno la forma, oggi hanno una forma della pietà, hanno la forma della pietà, ma rinnegano ciò che ne fa la forza. Che cos'è la forza? Che cos'è la forza? Alleluia! Vedete, la parola di Dio è verità, amici miei. Ci sono dei passi della scrittura che vorrei leggere, che sono meravigliosi, sono meravigliosi. Ancora, andando ancora in 2 Corinti, andiamo ancora, possiamo andare in 2 Corinti 10:5, abbiamo 2 Corinti 10:5, e poi magari ci fermiamo. Alleluia, mi avete lasciato 2 Corinti. Dove sei? Alleluia. Vogliamo leggere dal versetto 3. Vogliamo leggere dal versetto 3. Sono passi che conosciamo, ma guardateli bene. Adesso abbiamo a che fare nel regno di Dio, stiamo camminando nel regno di Dio, vedete? Non più in Egitto, nel regno di Dio. Poiché camminando nella carne, versetto 3, 2 Corinti 10, versetto 3, poiché camminando nella carne non guerreggiamo secondo la carne, perciò che le armi della nostra guerra non sono carnali, ci siete, state attenti, non sono carnali, ma potenti a Dio alla distruzione delle fortezze, a tutte queste strateghe, a tutti questi spiriti seduttori, tutti queste persone che cercano di prendere una certa posizione per dirigere le cose di tale maniera a soggiogarvi. No, no, amici miei, Dio ci ha fatto grazia di discernere le opere del diavolo e lui è venuto per distruggerli. Alleluia, vedete? Poiché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti a Dio alla distruzione delle fortezze, sovvertendo i discorsi ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. State attenti, vedete? Cattivando ogni mente all'ubbidienza di Cristo. Ecco dov'è la strategia dello Spirito Santo, cattivando ogni mente all'ubbidienza di Cristo. Ci siete? Questa deve essere, questa è la realtà divina, non un'altra realtà, non la realtà dell'intelligenza dell'uomo, della strategia dell'uomo, no. Ed avendo presta in mano la punizione di ogni disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà compiuta. Alleluia. Vedete, non abbiamo armi carnali, non potete avere armi carnali. Dio ci ha fatto grazia di avere discernimento è nella sposa, è nella chiesa, e voi ce l'avete, Dio ve l'ha dato, fatelo uscire fuori, realizzatelo affinché possiate vedere dove sono le astuzie del diavolo, dove sono quelle trappole che potrebbero prendere i figli di Dio, le figlie di Dio, e farli cadere in quella trappola là. Dio vi ha fatto grazia di conoscerli. Ecco, vedete, sovvertendo ogni altezza, ogni autorità, e piegandoli all'autorità di Cristo. Questo è il tuo Dio, è il mio Dio, è il nostro Dio, è quello che lui fa. Non è meraviglioso? Non è meraviglioso quando possiamo avere fiducia e abbandonarci? Un cuore, un cristiano deve avere pure fiducia, deve avere fiducia di un altro cristiano, deve avere pienamente fiducia. Se non ha fiducia, come facciamo? Come facciamo? Dove la troviamo la fiducia? In Egitto? Impossibile, non potete trovare la fiducia in Egitto, non c'è, non esiste. Sono tutti nati, se eravamo tutti nel peccato, nati nel peccato. La fiducia è nel regno di Dio. Ecco, Dio ce l'accorda, Dio ci fa grazie. Oh, non è meraviglioso? Ecco perché cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, il regno di Dio. Questo regno di cui noi vogliamo viaggiare dentro, ci vogliamo viaggiare. Questo è il regno di Dio, vedete? La scrittura qua, questo è il regno di Dio, alleluia. Questo è il vostro regno, è il mio regno, è la nostra eredità. E Dio ci ha fatto grazia di averlo. Per grazia, non perché siamo più intelligenti o capaci degli altri, come abbiamo letto, no. Ma Dio ci ha fatto grazia, perché ha visto che eravamo dei semplici, eravamo umili, piccoli, eravamo avevamo bisogno. Non so come dire, vuol dire che lui ha visto che dentro di noi c'era un desiderio, quello di conoscere le cose spirituali, quello di dire: Signore, ma dove sei? Io ti voglio, ti cerco, ti desidero, dove sei? Ma lui questo come l'ha visto in Giacobbe, come l'ha visto in Giosuè, come l'ha visto in tante altre persone. Alleluia! Ecco perché lui conosce tutte le strategie del creatore del cielo e della terra. Alleluia! Che Dio sia veramente ringraziato. Ecco una parola meravigliosa per la quale continua ancora. Prendete Deuteronomio 11, e leggiamo ancora versetto 13. Finiamo questo giusto questi due tre versetti e poi vedete. Leggiamo dal versetto 13, dunque 11, 13. Avverrà, se voi del tutto obbedite ai miei comandamenti, i quali oggi vi do, amando il Signore Dio vostro e servendogli con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, che io darò al vostro paese la sua pioggia al suo tempo e la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Se andate in Zaccaria, lo potete notare voi stessi, Zaccaria 10, versetto 1 dice: pregate che il Signore vi mandi la pioggia. Preghiamo il Signore in questo regno, come Elia, preghiamo che ci manda la pioggia, che ci manda questa benedizione dall'alto. Capite che intendo? Questa promessa che viene sulla sposa, sulla chiesa, affinché sarà per poco tempo, state attenti, sarà per poco tempo, ma ci sarà, verrà. È la conferma che Dio dà alla sua sposa, che Dio dà a tutti quelli che hanno obbedito alla sua parola, che si sono sottomessi e che si trovano nel suo regno. Questa è la conferma della sua preziosa parola e della sua approvazione. Approvazione. Alleluia. Vedete? È lui che approverà questo, è lui che confermerà. Ecco perché Zaccaria dice questo. E lì avete anche Gioele 2:23. È uguale, vedete? E voi ricoglierete il vostro frumento, il vostro mosto, il vostro olio. Oh, getta il tuo pane sulla superficie delle acque e un giorno tu lo ritroverai. Quello che conta è di rimanere a servizio di Dio. Servire significa servire. Non bisogna servire soltanto Faraone. Dobbiamo servirlo, ok? Lui ha i suoi diritti, d'accordo? Cesare ha i suoi diritti, ok, ma è Dio che deve essere servito, amici miei, è Dio che deve essere servito, perché Dio vi ha riscattati, Dio ha pagato il prezzo, è venuto nella carne, ha sofferto, abbiamo letto. Ha sofferto, ha dovuto imparare l'obbedienza soffrendo, ha imparato l'obbedienza, è vero, se non c'è la sofferenza come fate? Le prove sono necessarie, le prove le abbiamo di bisogno, per ridrizzare i nostri passi, ridrizzare i nostri cuori, formarli all'immagine di Dio. Alleluia! È necessario che ci sia questo. Quindi dobbiamo darci una mano l'uno e l'altro, in modo che la parola possa venire in mezzo alla Chiesa, in mezzo al corpo di Cristo, e che possa edificare la Chiesa, di tale maniera che nessuno manchi di nulla, ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ogni l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Alleluia. Vedete? E qui continua ancora. Vedete? Farò ancora nascere dell'erba nei vostri campi, per il vostro bestiame, e voi mangerete. Vedete la benedizione? È la benedizione. È la benedizione che Dio ci dà. Però dice: guardate, adesso c'è la messa in guardia. Guardatevi che talora il vostro cuore non sia sedotto, sì che vi rivoltate e servite di stranieri ad adorarli, e che l'ira del Signore non si accenda contro di voi, e che egli non serri il cielo, sì che non vi sia pioggia. Quante persone oggi ancora pregano, fanno e non succede niente. Perché cosa, amici miei? State attenti, perché cosa? Vedete? Perché il cielo è serrato, il cielo è fermo. Ma che Dio ci faccia grazia, che se noi ci possiamo abbandonare nel regno di Dio, che possiamo essere sottomessi alla sua parola, il cielo si aprirà, il cielo si apre e ogni cosa ritorna al suo posto. Ogni cosa ritorna al suo posto. La vita incomincia a fiorire, il cuore incomincia a prendere forza, la fede comincia a nascere sempre di più, fin tanto che la fede per il rapimento arriva nel vostro cuore, nella vostra vita, e che ripartiamo. Alleluia! Vedete? Ecco perché il cielo è serrato. I fratelli non si rendono conto, perché sono degli strateghi, non sono abbandonati. Che Dio ci faccia grazia di abbandonarci a Cristo, di abbandonarci alla sua parola, di dargli fiducia, perché, ripeto, nel regno di Dio adesso non è più come di là. Davide letto, adesso io faccio piovere, chiudo il cielo, lo apro, sono io che comando. Alleluia! Non vi piace che sia Dio a comandare invece degli uomini? A me sì. Alleluia! A me sì. Alleluia! Vedete? Che Dio ci faccia grazia di realizzare l'ubbidienza della parola di Dio e di essere veramente, di credere ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Ogni parola. E lì continua ancora, vedete? Contro di voi, versetto 17, che l'ira del Signore non si accenda contro di voi e che non serra il cielo, sì che non vi sia pioggia e che la terra non porti la sua rendita e che voi non periate subitamente su un buon paese che il Signore vi dà. Alleluia. Fino alla bianca vecchiaia, state attenti, fino alla bianca vecchiaia, fino alla canutezza, io sarò con te. Giusto? Alleluia. I giorni Dio li conosce, Dio conosce tutti i nostri giorni. Ecco perché, come diceva Davide, è meglio cadere nelle mani di Dio che di cadere nelle mani degli uomini. Oh, amici miei, lui aveva fatto delle cose storte, aveva fatto qualcosa di sbagliato, qualcosa di grave, è vero. E Dio l'ha fatto scegliere, e lui nella sua scelta ha desiderato, perché era già nel regno di Dio. Vedete, era già. Abramo, anche lui, era nel regno di Dio. Soltanto che a volte, usciamo un po' fuori, vedete? È sceso in Egitto, non doveva scendere, è sceso in Egitto. Ma Dio l'ha preservato, perché conosceva il suo cuore. Sapeva la promessa dov'era, sapeva cosa credeva. Vedete? Ecco perché quando Dio dà un ordine, quella cosa si compie. Si compie, finita. Non c'è mezzo di tornare indietro. Vedete, perché quello che Dio ha promesso lo fa. Quello che Dio ha iniziato, Filippesi 2, versetto 8, dice questo. Dio ha iniziato quell'opera, Dio la compierà. Alleluia. E Dio la compierà in me, in te, in ognuno di noi. Il desiderio è nostro, cioè dire la volontà. Di dire: Signore, compi tutta la tua parola. Alleluia. Che Dio ci benedica, benedica i nostri cuori, li fortifica nella fede, ci dia forza di prendere posizione per Cristo, come l'hanno preso gli apostoli, li hanno preso i discepoli. Ecco perché ad un dato momento, quando il parlare era diventato fermo, chiaro, esattamente come il fratello Branham alla fine. Quando il fratello Branham incominciava a insegnare profondamente la parola di Dio, a mettere ogni cosa al suo posto, esattamente. Il matrimonio e il divorzio, il battesimo, vedete, tutto quello che era da mettere a posto, tutto quello che era da mettere a posto, la messa a posto. Oh, il tuo parlare è troppo duro, E se ne sono andati, e l'hanno lasciato solo, vedete? Ecco perché... beati coloro che non si scandalizzano di me. Ci siete? Stanno afferrando? Alleluia! Che arrivano fino alla fine a credere ogni parola di Dio. Ogni parola di Dio. Oh, che Dio ci benedica, ci aiuta e ci faccia grazie. Alleluia! Grazie Gesù. Grazie Gesù. Amen, amen. Ci vogliamo fermare. A Dio sia tutta la gloria, l'onore, l'adorazione. Ci sono tante cose che possiamo ancora dire, ma abbiamo già detto abbastanza. Oggi credo che il Signore ha parlato con noi, ha parlato con me, lo credo con tutto il cuore. Il regno di Dio è in mezzo a noi, è dentro di noi, e vogliamo onorarlo con tutto il cuore. Alleluia. Vogliamo pregare, vogliamo pregare il Signore, inchinare i nostri capi. Non vedo Antonio, ma Francesco non lo vedo più. Francesco dov'è? Francesco non c'è più. Francesco dov'è Francesco?
Sono sempre stato qua.
Ah, sì, non vedo, come non vedo le facce, non vedo i visi. Perché ora per la prima volta, dopo un po' di tempo, vedo anche la sorella Veronica, che Dio la possa veramente benedire, fortificarla nella fede. Voilà, che Dio ti benedica insieme alla tua famiglia, Matteo e tutti e tutti, vedete? E tutti e tutti, tutti, tutti gli altri, Geremia, voilà, tutti gli altri che conosciamo già. Che il Signore veramente metta la sua mano su ognuno di noi. Se ci sono dei problemi, se ci sono delle situazioni difficili, presentiamolo al Signore, presentiamolo a Cristo. Lui è spirito e vita, lui sa di cosa abbiamo di bisogno, sa perché abbiamo questa fame e sete nel nostro cuore, sa che siamo qui per questo, che desideriamo fare la sua volontà, quindi vogliamo inchinare i nostri capi, vogliamo pregare. Io posso, prego inizialmente, poi che ognuno si senta libero di ringraziare il Signore. Alleluia. Alleluia. Gesù, Gesù mio, Padre Celeste, grazie. Grazie per questa mattina, Signore. Grazie per la tua preziosa parola, di essere presente in mezzo di noi. Tu conosci i nostri cuori, tu vedi, tu ci conosci tutto ad uno, tu sai le situazioni, le condizioni, nulla è nascosto davanti a te. Oh, ci vogliamo abbandonare nelle tue mani e tu hai il meglio per noi, tu hai le soluzioni, la più giusta, tu ce l'hai tu e tu ce la comunichi, tu ce la dai. Grazie, Signore. Parla ancora con noi, intrattieniti con noi, riveliti a noi, dacci ancora ciò di cui abbiamo di bisogno fino alla fine, affinché possiamo portare frutto per la tua gloria, per l'avanzamento del tuo regno ed essere dei servitori utili nel tuo regno, amministrati da te, gestiti da te, non dagli uomini, non anche dallo spirito di questo mondo, ma dal tuo spirito, dallo Spirito Santo. Oh, che la tua benedizione scenda nei nostri cuori. Facci grazia, rivelaci le cose che devono essere rivelate ancora e dacci del tuo. Quello che tu hai, daccelo a noi. Tu ce l'hai promesso, Signore. Tu l'hai promesso e credo che tu lo stai facendo. Tu lo fai giorno dopo giorno, ancora in questo momento. Tu ci stai comunicando tutto quello che è tuo, tutto quello che tu hai, ce lo stai dando a noi. Grazie, Signore. Grazie per la tua presenza e per la benedizione che tu metti nei nostri cuori. Sì, Signore, ti diamo l'onore, la gloria, l'adorazione. Tu sei, non abbiamo parole per dirti, Signore, ti adoriamo con tutto il cuore. Tu sei l'unico, l'unica persona ad essere innalzata, ringraziata e servita e onorata con tutto il nostro cuore. Grazie. Benedici ogni mio fratello, ogni mia sorella qui presente. Signore, parla, parla, parla ai cuori. Tu conosci, tu sai. E tu continua a parlare. Grazie, grazie per ogni cosa, per tutto quello che ci hai dato e ci darai ancora, ancora per Gianfranco, Signore, che tu lo possa benedire e fortificarlo, sia nel corpo che nella fede. Tu vedi, è travagliato e ha dei bisogni. Sì, Signore, come tutti noi, ognuno di noi, chi da una parte, chi dall'altra, chi una cosa, chi un'altra, ma ti prego, intervieni, affinché la tua parola oggi possa essere confermata nei cuori, possa essere toccata come quella donna che aveva quel flusso di sangue e che toccando la veste del nostro Signore Gesù Cristo è stata sanata, è stata guarita. Sì, Signore, fai grazia. Della stessa maniera, ancora oggi, tu puoi produrre la stessa cosa, tu puoi fare la stessa cosa. Tu sei questo Dio lo stesso che non può mutare, che non cambia. Sì, Signore, benedici tutti i tuoi servitori, di qua e di là, dappertutto. Signore, unisci la tua Chiesa, parla ai cuori, sostieni la fede, fortifica. Oh, Signore, fai grazia, glorifica il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Grazie, Signore. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.
Amen.
Alleluia. Alleluia.
Amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Alléluia, merci pour tous tes bienfaits, parce que c'est toi qui console, c'est toi qui redresse, c'est toi qui restaure et c'est toi qui bâtis la maison. Bénis-toi de ce que tu sois venu marcher parmi nous en Jésus-Christ. Et mon âme Jésus. Est dans la joie, mon âme loue,
Alléluia.
Père, parce qu'il m'a délivré, parce qu'il est venu dans mon cœur, dans ma vie, parce qu'il a changé ma vie. Alléluia. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange. Bénis cette église d'Italie, Père, bénis ceux qui s'attendent à toi. Exauce les prières, Père, de ceux qui font, faut monter vers toi une prière d'un cœur sincère. Alors exauce les des cieux, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À ton nom soit l'honneur,
Alléluia.
La gloire, la puissance, la louange. Amen.
Alléluia. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Chi vuole ancora ringraziare il Signore? Mi sente questo fuoco, questo desiderio.
Alleluia. Gloria a te, Padre Celeste. Signore, ti siamo grati e riconoscenti per la parola di quest'oggi, Signore, di come ci esorti, Padre Santo, avanti, Signore, perché tu sei colui che toglie ogni peso, Signore. Colui che veramente ci alleggerisce, Padre. Ora ti ringraziamo, Signore, perché la parola è una parola guaritrice, una parola che salva, Signore, o che la fa andare nei luoghi celesti, Padre. Ed è vero, Signore, tu scegli, come diceva il fratello, tu scegli le persone migliori, Signore. È vero, chi con un dono, Signore, chi con un altro, Padre Santo, tu scegli le persone migliori, Signore. Grazie, Padre Celeste, per averci scelto, Signore. Forse in questo mondo eravamo i peggiori, Padre, ma tu sapevi già chi ti avrebbe scelto, Signore, chi avrebbe camminato nelle tue vie. Ora, per questo, Signore, veramente, con un cuore riconoscente, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Padre. Continua ad alleggerirci, Signore, di quello che ci appesantisce, Signore, perché come abbiamo sentito, il faraone, il principe di questo mondo ci vuole affossare, ma tu ci hai riscattati, Signore.
Alleluia.
I nostri peccati nel mare dell'abisso, Signore, e possiamo veramente essere liberi, Signore, da ogni peso, da ogni difficoltà, Signore, e da ogni cosa che il mondo ci vuole appiattare. Signore, grazie.
Grazie, Gesù.
Bendici ogni fratello, ogni sorella, Signore, tu sai, Signore, ognuno di noi li conosci bene, sai di cosa hanno di bisogno, ma tu, Signore, come provvedi agli uccelli del cielo, così provvedi per i tuoi figli, Padre.
Amen.
Vogliamo avere piena fiducia, Signore, che tu, Signore, riempi e colmi ogni cuore,
Padre.
Amen. Tutta la gloria, nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliolo. Amen.
Amen, Gesù, amen. Grazie, Gesù, grazie, Gesù. Alleluia, alleluia. Chi è ancora nel cuore che vuole ringraziare il Signore? Nella semplicità, alleluia.
Signore, ti ringrazio per come anche in questo giorno ci hai dato il tuo pane di vita, ammaestrandoci secondo la tua parola, Signore benedetto. Io ti ringrazio con tutto il cuore per questo rinnovamento quotidiano. Signore, rimani con noi lungo il mio cammino, che è quello di seguire la tua strada, la tua luce, amarti, adorarti per tutta la vita, fino a quando verrai a prendermi, Signore, e portarmi via con te.
Grazie.
Signore, io ti aspetto grandemente con tutto il cuore.
Alleluia, alleluia.
Grazie Gesù.
Grazie.
Nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno.
Grazie.
Amen.
Amen. Amen. Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. Alléluia, ça va. Carmela, vuoi tu chiudere? Eh? Antonio ha pregato. Non ti sento, ce l'hai spento il microfono. C'hai il microfono spento. Carmelo, mi senti?
Mi sentite voi?
Adesso sì.
C'era, se siamo col tablet, non è come pensiamo noi. È strano. Adesso comunque sono riuscito a accendere il microfono.
Amen.
Ok. Quindi, Padre Onnipotente, è verità, Signore, la Tua parola, Signore, come ce l'ha data ancora questa mattina, ristora il nostro cuore, Signore. Perché quello che vogliamo fare è servirti, quello che vogliamo fare è essere ubbidienti, Signore, come abbiamo sentito. Noi vogliamo stare dalla Tua parte, Signore, vogliamo essere ubbidienti in ogni cosa, perché, oh Signore, Tu ci hai già dato la ricompensa, oh Signore, dandoci la vita eterna. E vogliamo essere ubbidienti fino alla fine. Ma per fare questo, Signore, abbiamo bisogno che la nostra fede si innalzi al di sopra della nostra vita stessa, Signore, perché vogliamo prendere da Te, vogliamo credere tutta la Tua parola. Aiutaci, Signore, affinché il nostro sguardo sia sempre rivolto a Te e non ci troviamo a destra e a sinistra, perché, come è stato detto ancora, le difficoltà sono tante, Signore, ma noi riconosciamo Te, sappiamo in chi abbiamo creduto e sappiamo che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signore, un mandato anche a noi, Signore, ad annunciare la Tua parola. Signore, crea le situazioni, le condizioni affinché
Alleluia. Sì, Gesù.
Signore,
Sì,
annuncia la Tua parola. Aiutaci affinché, Signore, possiamo vivere per fede e far sì che il tempo che ci rimane su questa terra, Signore, possiamo essere veramente, Signore, ubbidienti, Signore, riconoscenti, essere ambasciatori.
Sì, Gesù. Sì,
Oh,
Gesù.
Signore, con una grande responsabilità, ma, Signore, Tu sei con noi. E quindi se Tu sei con noi, Signore, sei su questa barca, ogni tempesta, Signore, non potrà farci del male, non potrà andare, perché sappiamo che Tu sei il Dio vivente che ha creato il cielo e la terra e ogni cosa viene sottomessa a Te. Aiutaci, Signore, aumenta la nostra fede e dacci la Tua benedizione, Signore. Grazie per questa giornata, come Tu ci hai parlato, Signore, e aiutaci affinché possiamo ancora meditare la Tua parola, oh Signore, per poterla praticare. Grazie, Signore. Benedici ognuno di noi, Signore.
Amen.
E che la Tua benedizione possa riposare nei nostri cuori e che, Signore, possiamo ringraziarti e innalzarti, Signore, ogni momento della nostra vita. Accordaci la Tua benedizione, Signore. Grazie per ogni cosa, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen. Amen, Gesù, amen. Grazie, Gesù.
Amen. Amen.
Amen. Alleluia.
Quasi a tutti.
Voilà. Pace,
Signore.
Pace,
pace. Gabriele, pace Antonio, pace.
A tutti, Carmela.
Pace San Michele, benissimo.
Pace Doriano, pace a tutti, pace Samuel.
Pace, Giovanni Federico.
Pace, a tutti, Antonio, Francesco, tutti. Ok. Anche tu, Bruno, Dio benedica.
Bruno?
Merci pour la traduction. C'était vraiment bien. Ah, ça a été bien.
Oui, c'était bien.